Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Cominciamo con le quotazioni del petrolio, il petrolio Brent, quello che viene estratto dai giacimenti presenti nel Mare del Nord. Il Brent è la tipologia di greggio tra l'altro più scambiata al mondo. All'apertura di questa mattina il petrolio Brent era scambiato a $72.67 al barile. Le quotazioni sono quelle riportate sul sole24ore.com. Venerdì 13 giugno alle 4.44 del mattino le quotazioni del Brent schizzano improvvisamente e raggiungono la quota di $78.45 rispetto ai $70 delle ore precedenti. Quelle di venerdì 13 giugno sono le ore in cui il governo israeliano scatena l'attacco aereo contro l'Iran, colpendo infrastrutture militari e aree urbane iraniane. Dopo quel picco di venerdì mattina a $78, il prezzo del greggio Brent si è poi mantenuto intorno ai $74-75 al barile nel corso dei giorni successivi. Va ricordato che l'area interessata dal conflitto israelo-iraniano è una di quelle a maggiore intensità per giacimenti di petrolio e giacimenti di gas. Dunque la guerra che Israele ha scatenato contro l'Iran sembra, se guardiamo a questi numeri, non turbare più di tanto i mercati petroliferi. Buongiorno e benvenuto al professor Alessandro Colombo.
Buongiorno.
Professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano ed è autore di un ultimo libro dal titolo Il suicidio della pace, perché l'ordine internazionale liberale è fallito, tra parentesi 1989-2024, su cui ritorneremo, professor Colombo, tra un momento, ed è un libro pubblicato da Raffaello Cortina Editore, perché chiarito direi che lei non è un esperto di mercati petroliferi, conferma?
Sì, naturalmente non sono un esperto di questo.
Però vale la pena, secondo me, sentire una sua opinione attorno a questa questione che quei numeri pongono, cioè che cosa secondo lei ci dice di questa guerra tra Israele e Iran il fatto che i mercati del petrolio non abbiano subito almeno finora uno shock rilevante sui prezzi, se pensiamo ad altre situazioni di conflitti nella stessa area del Medio Oriente, in particolare dell'Iran di quasi 50 anni fa, il riferimento è al 79, la caduta dello Shah, l'instaurazione della Repubblica Islamica in Iran, allora i prezzi salirono di oltre il 100% nel giro di qualche settimana. Allora, date queste differenze, professore, ci dice qualcosa il fatto che oggi i mercati petroliferi, a 4 giorni dall'attacco sferrato da Israele contro l'Iran, siano in qualche modo privi di segni evidenti di preoccupazione?
Ma fino a questo momento in realtà la oscillazione dei prezzi del petrolio è stata contenuta dall'intervento saudita, come è già accaduto anche in altre occasioni. I sauditi hanno aumentato immediatamente la loro produzione e l'Iran fino a questo momento ha minacciato soltanto di dare il colpo mortale, potremmo dire, a questo mercato e anche all'economia internazionale, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz. E quindi mi sembra che la situazione in questo momento sia tamponata, ma in realtà la preoccupazione resta e paradossalmente questa preoccupazione di uno shock petrolifero ed economico è uno dei pochi motivi di speranza sull'intervento europeo e americano dal punto di vista diplomatico, perché Stati Uniti ed Europa sembrano aver rinunciato una volta per tutte alle loro preoccupazioni umanitarie, lo hanno fatto per la verità da 2 anni ormai a questa parte, e l'unica cosa che potrebbe spingerli a cercare a tutti i posti una composizione del conflitto, un cessate al fuoco, è proprio la preoccupazione che il conflitto da locale abbia conseguenze di carattere globale sul terreno economico.
Professor Colombo, e qui veniamo a una seconda questione che riguarda sempre gli scenari futuri, sempre complicati da leggere, però a lei chiedo una mano nella decodifica di quello che si può fare, di quello che abbiamo davanti a noi, e cioè l'ordine internazionale che può nascere da un contesto come quello attuale. Che tipo di ordine potrebbe essere, prendendo spunto anche da quello che lei scrive nel libro che citavo prima, questi ultimi 30 anni, 35 anni hanno rappresentato il fallimento di un altro ordine, quello che era nato dalla fine della guerra fredda. Ma l'ordine di oggi, che tipo di ordine può nascere appunto dal contesto come quello attuale?
Purtroppo qualche traccia di questo possibile nuovo ordine, che io non credo in realtà che possa durare a lungo, ma qualche traccia di questo possibile nuovo ordine lo vediamo proprio in queste settimane, in questi mesi, è la tentazione di Donald Trump, ma per certi versi è anche una sorta di smascheramento anche dei meccanismi di funzionamento che l'ordine internazionale ha avuto per tutti gli ultimi 30 anni. L'ordine internazionale che si prefigura è un ordine internazionale fondato su una discriminazione abissale in termini di potere, in termini di diritti, in termini di diritto, un ordine internazionale gestito in modo unilaterale, rigidamente unilaterale dagli Stati Uniti, con il consenso più o meno riluttante, ma alla fine il consenso dei propri principali alleati europei, un ordine internazionale che sembra non volere più neanche operare attraverso la mediazione delle istituzioni del diritto internazionale, cioè che si esprime in un vero e proprio diritto del più forte, che distribuisce le carte, che consente ai suoi alleati di fare cose che non consentirebbe mai di fare ad altri attori. Quindi un ordine internazionale che ci dà l'impressione di relazioni internazionali fondate sul puro e semplice esercizio del potere, senza alcuna, ripeto, mediazione di carattere giuridico, perché questo è il risultato catastrofico, insomma, di quello che sta avvenendo da qualche mese a questa parte. Noi assistiamo ad una marginalizzazione progressiva, quasi a un annientamento del tessuto istituzionale e normativo della convivenza internazionale.
È quella sovranità della legge più volte evocata che praticamente è andata in frantumi, e su questo ci arriviamo tra un momento, professor Colombo, perché a proposito di ordini internazionali, adesso qui può valere un paragone con la situazione che si era creata a cavallo del crollo del muro di Berlino, della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi giriamo le pagine di questo libro un po' ritornando indietro nel tempo, perché forse un confronto tra quell'ordine che nacque 35 anni fa, dopo appunto crollo del muro di Berlino, dissoluzione dell'Unione Sovietica, può dirci qualcosa sull'oggi. Quell'ordine è un ordine internazionale liberale, la definizione, professore, che lei dà è una definizione molto chiara ed evidente, e sulla base di quale presupposto era nato, e poi perché fallisce nel modo che lei racconta nel suo libro?
Quell'ordine internazionale era un ordine ambivalente dall'inizio. Da un lato era, dal punto di vista dei principi, un ordine internazionale che si legittimava appunto come ordine liberale, era l'ordine internazionale che si legittimava nella retorica e nella prassi anche della transizione al mercato, alla democrazia, nella diffusione del multilateralismo, nella proliferazione di istituzioni internazionali. E dall'altro lato quell'ordine internazionale aveva sin dall'inizio un fortissimo principio discriminatorio, cioè una distribuzione dei diritti all'interno della comunità internazionale che distingueva rigorosamente tra gli Stati Uniti e i propri alleati e tutti gli altri. Quindi era un ordine internazionale che nasceva già con questa tensione, che alla fine io credo che l'abbia fatto implodere dall'interno. E il fondamento vero, naturalmente, di quell'ordine internazionale era una superiorità degli Stati Uniti e dei loro alleati rispetto a tutti gli altri, che non ha assolutamente precedenti nella storia delle relazioni internazionali moderne. La superiorità militare, politica e economica degli Stati Uniti negli anni 90 non ha alcun equivalente negli ultimi 300-400 anni. Allora, che cosa resta di tutto questo? Ma della superiorità resta la superiorità militare, ed è una delle ragioni per le quali l'ordine internazionale liberale si è andato progressivamente militarizzando. La dimensione sulla quale la superiorità degli Stati Uniti e dei loro alleati su tutti gli altri, basta vedere in queste ore lo scontro tra Israele e Iran, è la superiorità militare. E quando si dispone di una superiorità militare di questo tipo, si ha naturalmente un forte incentivo a impiegarla e ad abusarne clamorosamente, come sia gli Stati Uniti che i loro alleati hanno fatto ripetutamente negli ultimi 30 anni. Questa credo che sia una delle ragioni fondamentali di preoccupazione. L'altra ragione di preoccupazione è il fatto che l'ordine internazionale egemonico e liberale degli anni 90 ha perso quasi completamente il proprio contenuto liberale, quindi è rimasto puramente e semplicemente un ordine fondato sulla superiorità militare del più forte.
Eppure quell'ordine, professor Colombo, ha permesso ad esempio alla Cina di entrare nel consesso internazionale. Il riferimento qui è alla presenza della Cina all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, stiamo parlando del 2000-2001 e siamo all'apice forse di quell'ordine internazionale che lei ha descritto, ha raccontato finora. È all'apice di quel percorso che quel Occidente ipermilitarizzato consente l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Vista con gli occhi di oggi può sembrare una scelta assurda di portarsi in casa il nemico, eppure quella di allora fu una scelta che sembrò quasi una naturale evoluzione dello stato dei tempi, professor Colombo.
Sì, era una scelta che pareva assolutamente coerente con la cultura politica del periodo, perché è vero naturalmente che la Cina venne ammessa, ancora prima fu ammessa la Federazione Russa nel G8, ma la convinzione che dominava negli anni 90 e negli anni immediatamente successivi, ancora per molto poco in realtà, era che inserire i potenziali avversari all'interno dei consessi multilaterali li avrebbe progressivamente socializzati, cioè li avrebbe resi presto o tardi, anzi molto presto, simili a noi. Era questa l'aspettativa che tutti avevano nei confronti della Cina. Basta ricordare anche le retoriche del periodo, tutti pensavano che la Cina, una volta inserita nel mercato mondiale, sarebbe diventata a poco come noi. Ecco, l'incanto si è rotto pochi anni più tardi, si è rotto già 10 anni più tardi. Basta vedere i toni anche della stampa, persino della stampa specialistica americana, proprio nel passaggio grosso modo dal 2004, 2005, 2006, 2007. Ecco, la Cina comincia a essere avvertita come un soggetto che non si socializza, che è destinata a diventare un competitore e che anzi approfitta del fatto di essere inserita per ingannare gli altri. Questa è la retorica di Donald Trump, ma non è soltanto la retorica di Donald Trump, questa è stata in realtà anche la retorica di Joe Biden.
Professore, è chiara la parabola che lei ha descritto prima sull'evoluzione che c'è stato dell'Occidente ipercontrollato dalla presenza militare americana massiccia, cresciuta a dismisura quasi nel corso degli anni dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della minaccia sovietica impersonificata appunto dall'URSS. Per quanto riguarda la Cina, ciò che si può registrare in quella evoluzione, oltre le cose che lei ci diceva già un momento fa, è che ad esempio, pensando alla crisi di questi giorni tra Israele e l'Iran in particolare, la Cina però ha avuto un ruolo, come dire, da protagonista di un riavvicinamento storico in qualche modo, quello tra l'Arabia Saudita da un lato e l'Iran dall'altro, un accordo che fu firmato a Pechino tra i due paesi, Arabia Saudita e Iran, un paio d'anni fa, e quella possibile, quella diciamo così riappacificazione importante fu possibile grazie all'attività fatta svolta dalla Cina di Xi Jinping. Oggi quel ruolo può servire a qualcosa? Mi scusi anche un po' la brutalità della domanda, ma il senso alla fine è quello: può servire quel ruolo di Pechino nel contesto attuale della crisi di questi giorni, quello di essere stato il grande pacificatore tra Arabia Saudita e Iran?
Questa è una bella domanda. La Cina sta cercando anche con buon successo di inserirsi in tutta l'area medio orientale, sia sul terreno economico, sul terreno politico, sul terreno diplomatico, e quella che ha citato lei è stata sicuramente la principale impresa, diciamo, diplomatica cinese in Medio Oriente degli ultimi anni. In questi giorni la Cina sta recitando un ruolo molto, molto marginale, sta adottando una politica che è simile alla politica che la Cina ha adottato spesso in occasione di altre crisi internazionali negli ultimi decenni, cioè una politica di molto basso profilo, ma è chiaro che può incassare la Cina il grande, inevitabile momento di ostilità che durerà nel tempo, che le opinioni pubbliche della regione manifesteranno nei confronti degli Stati Uniti e dei paesi europei. Proprio qualche giorno fa usciva su Foreign Affairs un articolo che dava conto dei cambiamenti dell'opinione pubblica di tutti i paesi arabi, oltre che naturalmente in questo momento dell'Iran, e negli ultimi mesi, negli ultimi anni c'è stato un irrigidimento fortissimo nei confronti non soltanto degli Stati Uniti ma anche dei paesi europei, mentre la capacità di attrazione cinese cinese è molto cresciuta, quindi questo è l'altro elemento forse che ci può fare sperare qualche cosa. Gli Stati Uniti devono tenere conto che un sostegno eccessivo come quello che mi sembra che stiano dando ad Israele rischia di essere pagato sul terreno politico e sul terreno diplomatico nei prossimi anni, quindi questo è un secondo elemento che potrebbe costituire un freno nel sostegno che americani ed europei stanno dando alla guerra di aggressione israeliana.
Alessandro Colombo, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, autore di Il suicidio della pace, perché l'ordine internazionale liberale è fallito. Stiamo parlando con lui. Professore, lo anticipavo prima, adesso il punto è quello di vedere dentro quella che appare sempre di più una caratteristica comune dentro l'Occidente, una volta democratico, potremmo definirlo così, in massa. Oggi invece sono molti i distinguo che assumono la veste dell'autocrazia, dell'autoritarismo, a partire dagli Stati Uniti, ma anche in Europa, nello stesso paese in cui ci troviamo noi qui in Italia. Professor Colombo, come sa, le critiche degli ultimi giorni al cosiddetto decreto sicurezza prendevano a pretesto proprio la questione dell'autoritarismo. E allora questo autoritarismo risorgente, in qualche modo, professore, rappresenta nient'altro che la sovranità della legge che si eclissa, che sparisce, vale soltanto la forza, comando io, sono io il più forte, e la legge degli organismi internazionali, ad esempio, non vale più niente, non può essere evocata se non come vuota petizione di principio. Che tipo di conseguenze avrà questa lenta dissoluzione di un cardine della convivenza pacifica, no, tra le nazioni di questi ultimi decenni, professor Colombo?
Allora io distinguerei due cose. La prima è, se possibile, ancora più deprimente. Non mi sembra che ci siano differenze significative in questo momento tra paesi europei più vicini, diciamo, a questa tendenza e paesi invece che si sono tenuti più distanti. La politica di tutti i paesi occidentali, compresi i paesi europei, è oggi una politica di estrema indulgenza e di estrema indulgenza nei confronti davvero di una demolizione del tessuto normativo della convivenza internazionale, e questa è la seconda osservazione che credo sia di gran lunga più importante. Sarebbe sbagliato, come stanno facendo, devo dire, molto spesso i quotidiani in questi giorni, sarebbe sbagliato risolvere ciò che sta avvenendo sia in Iran sia a Gaza in uno scontro politico strategico, in uno scontro di egemonia immaginario per di più tra Israele e l'Iran. No, quello che costituirà probabilmente la conseguenza di lungo periodo più importante di ciò che sta avvenendo è proprio il fatto che questa guerra e queste guerre, anzi questa guerra e il massacro di Gaza, che non è una guerra, stanno già infliggendo un colpo probabilmente mortale agli standard di legittimità internazionali. Noi oggi stiamo fondamentalmente accettando cose che ancora fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile accettare o addirittura concepire, e questo ha conseguenze di lungo periodo, tanto per cominciare perché questa violazione se ne porterà dietro altre. Questa violazione costituirà un precedente o potrà essere impiegata come precedente da altri. Ecco, non mi ha stupito per esempio la brutalità dei bombardamenti russi oggi sull'Ucraina, che è una brutalità che probabilmente costituisce già lo sfruttamento di una finestra di opportunità che lo vogliamo oppure no, noi rischiamo di avere procurato con l'indulgenza che stiamo continuamente confermando di giorno in giorno di fronte a ciò che avviene in Medio Oriente.
Che secondo lei che conseguenze ci potranno essere? Proviamo a immaginare la fine di questo contesto, certo, immaginare la fine in che modo, con quale esito. Capisco che questo è determinante. Certo è che le chiedo se istituzioni come quella delle Nazioni Unite, con le regole di funzionamento che ha tuttora oggi, potranno ancora rimanere in piedi tale quali anche in futuro.
Ma più ancora che le Nazioni Unite, è quello che è rientrato in discussione, anzi direi che è quasi stato spazzato via in questi due anni, è tutto il tessuto normativo che regolava l'impiego della forza dal 1945 ad oggi. La guerra di Gaza, il massacro di Gaza aveva costituito, tra le altre cose, una devastazione del diritto internazionale umanitario, che, attenzione, una devastazione che è il punto finale in realtà di una disgregazione del diritto internazionale umanitario che era già stata condotta negli ultimi 20 anni sotto l'egida della cosiddetta guerra globale al terrore. E poi la guerra di queste ore, quell'aggressione di queste ore totalmente non sanzionata dalla comunità internazionale di Israele all'Iran, ci dice un'altra cosa che in realtà avevamo già visto profilarsi a partire dagli anni 90 e poi ancora di più nel decennio successivo, e cioè ci dice che la comunità internazionale ha assistito a una riabilitazione politica, giuridica e persino etica dell'uso della forza. Questa guerra ci dice per esempio che la categoria della prevenzione oggi è una categoria illimitata. Israele ha definito la propria guerra come una guerra preventiva, così come avevano fatto Stati Uniti e Regno Unito nel 2003 contro l'Iraq, usando una nozione di guerra preventiva che fondamentalmente spazza via qualunque limite al ricorso all'uso della forza.
Professor Colombo, un'ultima domanda voglio farle adesso prima di salutarla, perché il tempo a disposizione è praticamente quasi finito. C'è una questione che probabilmente aleggia non sui fatti di queste ore, di questi giorni, ma probabilmente sul medio-lungo periodo, ed è la gestione di una risorsa fondamentale che appare essere sempre di più una risorsa fondamentale. Mi riferisco alle questioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale, considerata un po' la nuova frontiera tecnologica, il nuovo treno, la nuova locomotiva a vapore. Allora, quale impatto avrà nella costruzione di quello che possiamo immaginare essere un nuovo ordine internazionale l'uso di questa risorsa, o meglio il controllo dell'uso di questa risorsa? Oggi ovviamente le priorità possono apparire altri, anche se gli strumenti di intelligenza artificiale sono i protagonisti dei conflitti armati anche di queste ore, ma proviamo a immaginare un suo utilizzo più a fini tra virgolette civili che non militari. Oggi i paesi secondo lei si stanno posizionando anche per l'utilizzo futuro di quella risorsa?
Naturalmente sì, si stanno posizionando. L'impatto di questa risorsa è tra l'altro una sfida immane, non soltanto per le istituzioni politiche o per quelle militari in questi giorni, ma è una sfida immane per il diritto, perché il diritto sta rincorrendo letteralmente una serie di questioni che fino a qualche anno fa naturalmente sarebbero state totalmente inconcepibili. C'è un problema naturalmente. Da un lato c'è una consapevolezza, io credo molto diffusa, ma questo vale anche per esempio sulla materia ambientale. C'è una consapevolezza della necessità di governare in qualche misura questo impatto, quindi tutti i soggetti sono perfettamente consapevoli che la cosa migliore sarebbe governare l'impatto dell'intelligenza artificiale, così come naturalmente governare l'impatto del cambiamento climatico. Il problema è che noi siamo in una fase storica di fortissima competizione, e nelle fasi storiche di fortissima competizione cooperare è molto difficile, ed è molto difficile fondamentalmente per le due ragioni che vengono comunemente evocate a sostegno della difficoltà della cooperazione nella vita internazionale. È difficile cooperare perché tutti temono di essere ingannati dagli altri, ed è difficile cooperare perché tutti temono di dare più di quello che ricevono dalla cooperazione. Quindi abbiamo da un lato la consapevolezza che bisognerebbe farlo, ma dall'altro la consapevolezza altrettanto forte che questo è il momento peggiore per riuscirci.
Alessandro Colombo, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, grazie per essere stato qui questa mattina.
Grazie a voi.
Buona giornata e a presto.
Buona giornata, a presto.
Prima di chiudere voglio leggere solo qualche riga di questo ultimo libro di Alessandro Colombo, di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa chiacchierata stamattina, Il suicidio della pace, perché l'ordine internazionale liberale è fallito 1989-2024. Scrive a pagina 265 Alessandro Colombo: quella nella quale ci troviamo dopo il crollo degli ultimi 5 anni non è già più ormai l'epoca delle crisi dell'ordine internazionale liberale. che lo si riconosca o no, quella in cui ci troviamo oggi è l'epoca successiva a quell'ordine, o per essere più precisi, un'epoca nella quale i residui dell'ordine liberale appaiono già indeboliti dai germi di una nuova condizione, mentre quest'ultima non è ancora abbastanza forte da sostituirsi alla prima, perché il paese, scrive sempre Alessandro Colombo, perché il paese che ha svolto nel bene e nel male il ruolo di leader nell'ultimo trentennio non sembra più disposto a farlo, ma è abbastanza forte da impedire che altri lo facciano al suo posto. Il professor Colombo sta parlando ovviamente degli Stati Uniti. Alle 11.25 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.